vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità.
E benvenuti tra rifiuti, puntata 56, come 65 contrario, come 60 meno 4, come le bestemmie che abbiamo tirato nel primo giorno di quarantena. Sono passati 2 mesi e adesso la formazione di Benvenuti fra rifiuti torna a essere quasi quella normale. Ce ne manca ancora qualcuno, ma recupereremo le nostre voci.
Fase 1 e mezzo.
Partono le bollicine!
Siamo insomma, allora fase 2 per tutta Italia tranne che per noi, restiamo sempre un pelino indietro, in avanti non si sa, e si dettano le nuove regole, i nuovi orari, sempre di coprifuochi si parla, alla fine non ci si scampa da questo. E bus e metro ad esempio resteranno fino alle 23:30, poco di più di quello che era già, e esercizi commerciali fino alle 21:30, take away delivery consentiti anche oltre. E l'ora di punta è stata decisa dalle 8:30 alle 11:30. Dopo e prima non vale se fai l'ora di punta, cioè traffico in città dalle 11:30 in poi non è consentito a quanto pare, non capisco. L'80% dei dipendenti lavora e lavorerà in smart working, quindi una grandissima fetta.
Con uno smart stipendio dimezzato.
Esatto. Sì, tutto alleggerito. E, droni sui parchi, cioè se si parla di parchi, tranquilli che anche lì ci mettiamo droni
senza orario, quelli.
Esatto, quelli ti capitano quando li vogliono loro.
Ricordo dei vecchi tempi, dei bei vecchi tempi, giusto per non far sentire la gente spaesata, teniamo un po' i droni così tutto ritorna un po' normale.
Esatto, di conseguenza non sarà possibile organizzare picnic, ci proveremo sotto gli alberi magari, ma non ve lo veniamo a dire a voi. Off limits ovviamente anche scivoli altalene per i più piccoli, quindi non accontentiamo nessuno, mai una gioia. E si riprende, insomma, tutto sembra andare per il meglio, ma in realtà le limitazioni restano e i coprifuochi dilagano.
questi due mesi, appunto, un po' tutti i giornali, appunto, noi siamo ormai dei affezionati della carta stampata, della carta stracciata, vi sezioniamo il giornale del cassonetto, e i giornali hanno dovuto un po' colmare i vuoti. E che cosa c'è più semplice di questo di modo, qual è il modo più semplice per colmare il vuoto? Aggrapparsi un po' ai lettori, dire mandateci i vostri contributi, che poi appunto a costo zero e riempiono, come poi addirittura se lo comprano in giornale per potersi leggere se stessi, quindi è una grande mossa,
come le lettere sul topolino.
Sì, anche un po' quelle cose lì, così. E è un po' quello che abbiamo fatto anche noi, in realtà. Abbiamo sempre chiesto di mandarci messaggi perché sappiamo che cazzo dire. E, noi però purtroppo non prendiamo nessun soldo per questo. E qui c'è, abbiamo il Fatto Quotidiano del 7 maggio 2020 che sotto il titoletto Ripartenza, il Decameron dei lettori, dopo aver fatto un po' di sbrodolamenti dicendo prove di resistenza, sforzi di fantasia, vi ringraziamo, le vostre parole sono una conferma che il Fatto non è solo un giornale ma una comunità viva. Adesso però ci piacerebbe che condivideste con noi anche questi giorni di parziale rientro alla normalità, e quindi chiede di mandare delle lettere. E ne hanno mandate un po', ce n'è una che dice praticamente Roma, la fase 2 fa miracoli, tutti educati, sembra la Svizzera, dicendo speriamo che rimanga questo rispetto, questa gentilezza anche quando ci toglieremo le mascherine. E io non so Roma come sia, però qua a Verona non è che rispetto e gentilezza fossero le parole d'ordine, mascherine o no, nel senso c'era la gente che era idrofoba. Prima se ti beccava in giro per strada ti saltava addosso perché stavi in strada, adesso se ti becca con la mascherina, senza mascherina, ti parte addosso per le file o per questo, per quell'altro. Insomma,
sicuramente ci sono tanti litigi, e tra l'altro anche magari nelle situazioni dentro casa, abbiamo sentito, non
tra
è
l'altro,
che tutti se la vivono proprio bene, ma tra litigi,
anche perché pure
purtroppo anche fino a zone picchiate, bambini picchiati, madri decapitate, si arriva fino a...
Anche perché poi anche la migliore convivenza, comunque dopo due mesi che stai obbligatoriamente in casa, pochi metri quadrati, insomma, può diventare la peggiore. E, però appunto, ecco, boh, se Roma sembra la Svizzera, boh, forse per i capitali in fuga, non si capisce.
Ma è svizzero? No, è Roma.
No, è Roma. E c'è addirittura una poesia che adesso leggerà un attore professionista del nostro cast.
E questo è un contributo sempre sul Fatto, che arriva da Antonio, per sollevare un attimo il morale, farsi due risate ai tempi del coronavirus, e recita così: in casa non so star, solo a sostare, dopo di 30 giorni e altri pure, per mare, laghi e monti io voglio andare, pur se sul collo mi cadrà una scure, so ben che ci tutela Geppi Conte, e dunque non buttiamoci dal ponte, ma mi domando, quanto conta Conte? Mi sento tanto giù, come altri tutti, sono solo in sottotetto e senza totti, attenti, tosto tento un attentato per atterrare quel virus deprecato, autore mi farò del tentativo, così sarò di poi meno corrivo, non puoi tu sporco virus con me stare, ed è ciò che ti voglio contestare. Per questo oggi, questo per oggi, speriamo nel futuro, e il lavar le mani ci sia meno duro.
E non era la posta della Olga dell'Arena di Verona, ma era proprio il Fatto Quotidiano che pubblica queste poesie, quindi il grado di disperazione è alto, sì, anche nella stampa nazionale.
La solidarietà digitale alla fine è un po' questa, diciamo.
Proseguendo sempre sul Fatto Quotidiano, con articoli del giovedì 7 maggio, vediamo un po' di diciamo dibattito nella politica alta sui migranti. Bellanova di Italia Viva vuole un permesso per 6 mesi, il Viminale media su 3, ma la grillina Catalfo si ferma a 1. E nessun accordo sulla regolarizzazione dei migranti. Lo scontro radicale appunto è tra quella della ministra Italia Viva e quella del 5 Stelle, ma in realtà PD, Italia Viva e Leu sono d'accordo sull'impianto che sta cercando di mettere in piedi il Viminale, sono solo i 5 Stelle che non sono d'accordo, E quindi appunto si sono più o meno accordati sui 3 mesi di regolarizzazione e ci dicono che non è una battaglia strumentale per il consenso, queste persone non votano e se non passa sarà un motivo di riflessione addirittura, dice, sulla sua permanenza al governo, ministro dell'agricoltura. E la Bellanova ha chiesto la regolarizzazione di 600.000 braccianti, questi sono i dati che ci arrivano. E intanto il ministro dell'interno invece, Lamorgese, cerca di frenare sulle cifre, andare un po' più indietro. E non, cosa ci viene da dire su questa cosa? Un po' scoperta l'acqua calda, come se ci fossero, come se prima questo problema, diciamo, non ci fosse. Sicuramente c'era anche prima, e poi, nel senso, adesso forse prima gli faceva comodo averli regolari, forse adesso fanno più comodo regolari per poterli fare lavorare in questo periodo, diciamo, di doverosa ripartenza. Tra l'altro, appunto, sembra solo per 6 mesi, cioè, quindi non una roba. Quindi sì, dici per quale motivo interesse a farli diventare regolari. E tra l'altro un'altra cosa ci viene da dire: se bastava così poco per fare dei documenti, fare i permessi di soggiorno prima sembrava una cosa quasi impossibile. Boh, non so, chiederemo alla Bellanova.
Sì, è un po' una rincorsa tra stronzi, nel senso che queste sono le loro motivazioni, mentre a quanto pare i 5 Stelle non vogliono, perché dicono no, facciamo lavorare chi sta prendendo il reddito di cittadinanza, che lo paghiamo e almeno fa qualcosa. Sì.
E un po' sempre su questo filone, perché diciamo una fase 2 per chi già prima era messo male non ci sarà, sembra questa un po' la certezza, se appunto anche i braccianti agricoli appunto non solo nel sud Italia, perché poi fra l'altro anche nel nord ci sono una serie di raccolte che si basano sul bracciantato più o meno in condizioni di lavoro nero, comunque semilegali. Un altro problema appunto è quello delle carceri, appunto perché 60.000, questa per meno è la cifra dei detenuti in Italia, persone rimangono dentro le carceri al rischio del contagio, contagio che al momento riguarda ufficialmente solo 3 carceri, fra cui quello di Verona, quello delle Vallette, quello di Verona e quello di San Vittore a Milano. Queste sono le 3 carceri, diciamo, dove ci sono dei contagi riconosciuti, però è anche difficile credere che siano soltanto 3 i carceri interessati. Cosa succede sulla stampa? Che si parla, come al solito, si concentra sul dito per non indicare la luna. Si parla, cioè, della scarcerazione di alcuni boss, questo è il termine che viene, diciamo, pompato dalla stampa, comunque di detenuti che avevano legati a circuiti mafiosi, e addirittura infatti sono stati fatti rientrare, praticamente quelli che erano stati messi in domiciliari e sono stati fatti ritornare in carcere. Però al di là del fatto poi che ci sarebbe anche da un po' discutere su alcuni aspetti anche delle leggi sul pentitismo piuttosto che altre cose, però diciamo che il 41 bis, il circuito del 41 bis in Italia non punto 1 non comprende solo detenuti mafiosi, ma ci sono anche detenuti politici all'interno. E punto 2, comunque è solo una piccola parte del sistema carcerario, ci sono tanti altri detenuti che non sono dentro per reati per mafia che sono in questo momento, gli viene negato di uscire, di essere messo domiciliari per poter sottrarsi al rischio del contagio. Quindi diciamo questo è un po' un falso dibattito, oltre al fatto che poi anche, diciamo, c'è anche da discutere sul fatto se una persona per esempio di 80 anni che pure ha commesso delle cose magari atroci debba essere lasciato morire in carcere, perché questo è un po' quello che ne deriva, nel senso, da questa decisione di tenere le persone magari con problemi di salute, visto che fra l'altro anche questi boss che sono stati rilasciati, poi se si guardano i casi singoli, hanno tutte persone con problemi non di coronavirus ma problemi pregressi, come possono essere tumori o altre malattie gravi, che sono stati messi o comunque in tarda età, quindi magari dopo 20 anni di carcere, di 41 bis, sono stati messi ai domiciliari, perché a questo punto diventa una vendetta, diventa qualcosa di diverso. È il punto che lo Stato spesso si vendica, e diciamo questa crisi poi ci ha fatto anche vedere che ci sono delle categorie che sono agli occhi di chi ci governa perfettamente sacrificabili. I detenuti purtroppo sono una di queste, e pare che debbano ricominciare i colloqui, la data al momento non confermata è il 18 maggio, e vedremo appunto se si sbloccherà un po' questa situazione, che comunque è una dei focolai ancora più gravi che ci sono in Italia.
Tra l'altro una frase quella come quella nei 41 bis sono più al sicuro di noi, non mi ricordo chi è che l'ha pronunciata, è una frase veramente agghiacciante, perché
allora la città,
cioè la 41 bis è di per sé anche una tortura psicologica, quindi insomma.
Sì, fatto anche, ci sarebbe anche molto a dire su questo, appunto, cioè chi l'ha definita una tortura bianca.
Concetto di sicurezza proprio, molto lontano.
C'è stata definita una tortura bianca, nel senso che non lascia tracce, non è che ti pestano, anche magari sì, perché poi succedono in carcere anche queste cose. Però appunto tenere una persona isolata totalmente, appunto abbiamo visto anche in 2 mesi di quarantena quali sono gli effetti, e forse questo momento in cui siamo tutti usciti un po' da una carcerazione domiciliare, dovremmo essere un po' più vicini, un po' più sensibili a quello che succede invece a chi la carcerazione la subisce tuttora. E andando invece su un argomento un po' più leggero, voltando pagina, c'è una pubblicità che mi ha colpito, da fra l'altro Famiglia Cristiana, che è sempre appunto molto cara a noi di Benvenuti Tra i Rifiuti, perché ci regala delle gran perle,
la vecchia Fanghiglia,
Fanghiglia Cristiana. E c'è una pubblicità con dei tizi col basco rosso, con i catari frangenti, che aiutano, in realtà sono attorno a una persona seduta a terra. Sembra quasi un po' un fermo di polizia in realtà, più che un soccorso, però
la dicono, sembra più che erano appena picchiato loro. Poi
sì, una donna che col volto in ombra, non si vede la
faccia.
Ma
quella è colpa del fotografo,
sì,
dai.
Fra l'altro, anche per tutelare la privacy, insomma, queste cose qua. Se è un'immagine vera, poi spero che non sia un'immagine vera, che sia stata un set fotografico, però vabbè. Il titolo, cioè l'immagine che l'ho scritta, che campeggia, è: siamo ragazzi di strada, per fortuna. La regola per tutti è di stare a casa. Il Covid-19 ci impone attenzione, rispetto delle regole, buon senso, ma non possiamo dimenticarci di chi una casa non ce l'ha, di chi vive in strada, chi è solo e si sente abbandonato. E fin qua tutto bene, diciamo, più o meno. Da 900 anni l'Ordine di Malta assiste le persone in stato di necessità, e oggi più che mai la nostra presenza è importante. E questo è Ordine di Malta, Corpo Italiano di Soccorso. E una piccola parentesi, una piccola digressione storica, secondo me conviene, perché chi sono i Cavalieri di Malta? Nel senso che adesso li vediamo e sono gente che fa volontariato, comunque è un ordine religioso finanziato da vari, fra l'altro anche ricconi, comunque tendenzialmente famiglie nobili, c'è tutto quel giro lì, nobiltà legata alla Chiesa Cattolica, al Vaticano, e c'hanno molti, quindi diciamo, giri di skei. E però la loro fortuna in realtà nell'antichità, parliamo 1500, prima, anche un po' prima, comunque epoca delle crociate, e poi è perdurato fino a dopo la scoperta delle Americhe, Cavalieri di Malta fondamentalmente erano dei pirati, nel senso facevano attività di guerra di corsa, cioè erano pirati col patentino fornito da
corsari,
sì, che attaccavano le navi di stati musulmani che erano in guerra contro nazioni cattoliche. Questa era un po' la situazione che c'era, e addirittura facevano delle specie di assicurazioni. Se tu volevi fare della guerra di corsa con i Cavalieri di Malta, gli davi un tot soldi come assicurazione del fatto che ti comportavi bene, che rispettavi le regole, che non attaccavi nazioni neutrali, cose così, e poi ti spartivi, cioè, una percentuale sul bottino, traffico di schiavi fra l'altro, perché era proprio quel, cioè il bottino maggiore erano le persone mandate magari poi anche a remare sulle galee, che erano le navi che si basavano sui rematori. E quindi tutte queste cose qua. Poi è successo un po' di storie, si sono spostati dalla Terra Santa a Rodi, da Rodi a Malta, da qui appunto i Cavalieri di Malta, e sono rimasti poi appunto come, qui erano sovrani fra l'altro. Poi è stata la guerra, Napoleone ha cancellato un po' la loro autorità temporale sull'isola di Malta, e sono rimasti come appunto una folcloristica organizzazione di ricconi, nobili, cattolici.
Ma cosa intendono con ragazzi di strada?
Forse è quello, che erano dei pirati, chi lo sa.
Abbiamo vinto a Lepanto e vinceremo anche il Covid-19.
Cheat, questo.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Sono un poco di buono, lasciamo in pace, perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che fare con una ragazza come te.
sono un poco di buono. Lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Arriviamo finalmente alla pagina, quella più attesa, quella su Verona, sulla stampa veronese, la cara vecchia stampa veronese, che adesso chiede cosa? Chiede pubblicità, chiede finanziamenti. Infatti c'è una giga immagine a tutta pagina: recupera il tuo tempo, fai ripartire la tua azienda, 1 milione di contatti al giorno con Atesis Total Audience, che è, vabbè, il gruppo Atesis, che è quello dell'Arena di Verona, di Telearena, di Radio Verona e sì, questi qua. E però è bella l'immagine perché è tipo, c'è un'immagine stilizzata della città di Verona, che in realtà c'è l'arena, di riconoscibile, per il resto sono degli alberi, dei palazzoni un po' a caso, sembra un po' Milano, e un edificio che salta in aria, perché boom, di fatto quello che si vede è quello, è tipo, cioè dovrebbe essere un'astronave, tipo una specie che decolla, però
shuttle.
Sì, però in realtà è un edificio su una zolla di terra che salta in aria con, sì, le fiamme sotto.
Non ti fa venire subito in mente una ripartenza dell'azienda?
Sembra proprio invece una roba kamikaze, tipo fai saltare l'azienda in tasca soldi di assicurazione, più o meno, non so, se è un invito grafico, velato.
Se il grafico di Atesi ci sta ascoltando, insomma, venga ci a rispondere, ci spieghi, lo invitiamo qui con le dovute precauzioni.
E ci sono un uomo e una donna, con l'uomo con la borsetta da lavoro e la cravatta, la donna c'ha il colletto e un portfolio,
la gonna, ovviamente
la gonna lunga,
segno distintivo,
e le mascherine, quindi appunto è un po' rivolto ai professionisti, alle piccole aziende, piccole, medie, grandi aziende, a dire fateci pubblicità, che però se la pubblicità è questa, che si capisce
fate
più o meno,
fate esplodere le vostre aziende,
fate esplodere, sì, le vostre aziende. Vabbè, inviti contraddittori, perché si parla, per Verona, proprio il titolo dell'arena dice rinascimento.
Ci sarà o non ci sarà, quello che si chiedono i lettori. Loro sono fiduciosi di sì.
E che sembra veramente, cioè, l'uomo vitruviano con sbuarina al posto, cioè tipo un'immagine così. Stanno fiorendo le arti, cioè non ve ne accorgete che voi in questi giorni abbiamo nuovi talenti, proprio Leonardo da Vinci del 2020, tutta una serie di, cioè, questa freschezza, questo clima scoppiettante proprio.
Poeti dialettali.
Siamo tornati al Rinascimento, nel senso che c'è probabilmente, tra un po' ripristineranno la tortura e le ronde degli armigeri per fare il coprifuoco. In quel senso forse siamo tornati al Rinascimento.
Ma perché le hanno tolte le ronde?
Ci hanno scritto riguardo alla domanda che facevamo inizio puntata, ma bisogna ancora aspettare per quello.
E il Rinascimento, si sa, si cantavano le sbocciature primaverile degli amori. e quindi Lorenzo Attianese sull'Arena ci parla un po' degli adolescenti alla fase 2. Tanti mollano videogame e social per rivedere i fidanzati e per uscire liberamente. Baci rubati e spot sotto casa dei nonni. E niente,
baci rubati.
Scippi di baci, poi, infatti poi denunciati alla polizia locale.
La fase 2 è chiedere il numero di telefono.
Esatto. E niente, no, dice, baci galeotti all'ombra di un albero, incontri a casa di cugini. Nel senso, baci a casa di cugini, vabbè. I due calci al pallone sotto il cortile della casa dei nonni affacciati alla finestra, che si accontentano di osservare a distanza i nipoti. Basta videogiochi e fine delle sfide virtuali di palleggio o gag immortalate sui social. La fase 2 degli adolescenti italiani si divide tra chi si organizza al parco per rivedere la fidanzata e chi torna a condividere da vicino momenti con coetanei e parenti. I più grandi, quelli sulla soglia dei 18 anni, restano a casa alle prese con futuri esami di maturità e incertezze. Vabbè, insomma,
una divisione un po' costruita a tavolino questa, perché penso, esatto, anche quelli a 18 anni non so se stanno proprio a casa
a studiare tutto il tempo. Sì. Già che stai tutto a casa, tutto il giorno a casa a seguire la lezione, no? Dice, magari a una certa ti rompe anche le balle, no? Infatti vi ricordate, no, quando si andava a scuola e si stava tutto il giorno in casa per preparare la maturità, no?
Tornavi a scuola e poi avevi fretta di andare a casa subito a sederti alla scrivania.
No, effettivamente, dice, a parte queste parentesi rosa tra le parole Covid e 19, dice, no, effettivamente solleva anche un problemuccio, nel senso, nonostante il progressivo allentamento delle misure annunciato da tempo, sono purtroppo sempre più frequenti i casi di attacchi di panico, ansia, apatia o perdita del sonno nella fascia tra i 14 e i 16 anni. Di questo, insomma, non ci viene strano da pensare. In ogni caso, per molti il primo giorno senza lockdown, pur con le dovute restrizioni, è sicuramente un nuovo San Valentino. E così proprio i millennials, che avevano fatto di chat, messaggi vocali, video e like la loro risposta al "mi manchi" di una volta, hanno riscoperto la voglia di guardarsi negli occhi, parlarsi da vicino e strappare forse un bacio proibito.
Meno male, dai.
Senza mascherina per pochi attimi. Attenzione. E niente, vabbè, insomma, dice,
è tornato il tempo dell'amore libero, quindi
il tempo
se l'ha richiesto almeno dell'amore libero, come negli anni,
esatto, e ce lo dice, però ci scrive Lorenzo Attianese, ha inviato a Roma per l'Arena, e quindi
intanto
scopriamo che c'è un inviato a Roma e
a spese dei contributi.
Ma parlando così di, ma cambiando, cioè voltando
letteralmente pagina,
cioè nell'altra facciata della pagina dell'Arena, intanto scopriamo che l'Arena ha addirittura un inviato speciale a Washington.
È speso pazzo questo periodo di Covid-19.
Sarà rimasto bloccato là.
Forse può anche quello. È il cugino,
sì. È il cugino del modello, quello.
Sì, è un cognome veronese, Ugo Caltagirone, no? Quindi si fa così. Vabbè, però anche da Washington, diciamo, che la retorica dell'Arena non viene meno, col suo solito tatto giornalistico che la contraddistingue, perché parlando, diciamo, delle querelle, delle accuse riguardo la Cina, dice: il mondo accusa, la Cina nega. No, è come un po' quando, insomma, se sembra un po' diciamo dare già il verdetto.
Sì, infatti dicevamo prima che mondo accusa, non mondo.
Potevano aggiungere: la Cina si ostina a negare.
Qualcuno nel mondo accusa, non tutto il mondo.
E si torna su quelle accuse, diciamo un po' così stravaganti, secondo cui la Cina avrebbe creato il laboratorio a Wuhan, il Covid, e che e poi insomma sarebbe uscito fuori, e quindi vabbè, complottismi, robe varie, bla bla bla. Chiaramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che no, non è nato così, è venuto dagli animali.
Ognuno dice la sua.
Come?
Ognuno dice un po' la sua.
Sì, ognuno comunque. Così. E dice: al centro di un fuoco incrociato sempre di più c'è lo Stato cinese, accusato a torto o a ragione di aver provocato la pandemia. Che anche qua. Vabbè. Esatto, si parla di comunque accusa la Cina e dice così l'Australia, perché sappiamo no che Donald Trump è il, diciamo, il massimo esponente di questi sospetti, e dice così l'Australia chiede un'inchiesta sull'origine del Covid, mentre in Europa Berlino e Londra, come scrive il New York Times, ora esiterebbero sull'aprire le proprie porte al colosso cinese delle TLC Huawei, a cui in tempi non sospetti si sono affidate per realizzare le reti 5G di nuova generazione, che non c'entra un cazzo con il Covid-19, però tutto mettiamocelo dentro, perché vabbè.
Fa capire forse anche questa accusa di aver spanto il Covid per il mondo è forse anche più legata ad altri equilibri internazionali che ci sono, diciamo, gettare discredito da essere altre cose.
Esatto. E vabbè, questo è quello che, diciamo, l'arena da noi, l'arena nel mondo, ci racconta il mondo secondo l'arena, e non
Oddio.
Cambia a Verona, da Verona a Roma a Washington.
E avvicinandoci un po' all'articolo seguente, qui ci occuperemo un po' dei bambini, visto che parlavamo prima degli adolescenti, invece c'è la fascia dei dodicenni. Nostalgia d'aula, un dodicenne di Roma scrive il fatto, la risposta dal governo, questo è il Fatto Quotidiano, il giovane Felipe, voglio tornare a scuola, la ministra Azzolina, devi aver pazienza. Ed è un surreale dialogo a distanza fra Felipe Bersani.
Secondo me è sempre finto come le lettere del Topolino.
Il dubbio viene perché praticamente questo è un bambino che vuole andare a scuola. Buongiorno direttore, mi chiamo Felipe, ho 12 anni e frequento la quinta elementare a Roma. Le scrivo per dirle che io voglio tornare a scuola. Le spiego perché. Perché voglio rivedere i miei amici e giocare con loro. Voglio rivedere le maestre, le bidelle, le cuoche, tutto il femminile fra l'altro.
Qualche tra l'altro hanno tolto perché adesso il cibo arriva nelle scuole già preparato, non se lo scaldo, però vabbè.
Non voglio stare chiuso dentro casa ad annoiarmi, e questo è comprensibilissimo. Vorrei andare a casa dei miei amici. E qui infatti un po' di, non è che vuole tornare a scuola, vuole tornare, diciamo, a una vita
dopo scuola.
Sì, probabilmente
vuole un po' di socialità, è il motivo per cui si sopporta la scuola quando si è piccoli, insomma.
Vorrei andare a casa dei miei amici, sono stanco di stare solo con i miei genitori, questa è appunto la vera motivazione. Poi corregge un po', dice: a loro voglio molto bene, ma non esistono solo loro. E poi dice ma poi
comunque c'ha ragione.
Congiunti quanto vuoi. Però
a 12 anni ha già capito come va a finire, insomma, la cosa. Poi chiedere alla ministra di far riaprire presto le scuole. A settembre andò in prima media. Vorrei almeno salutare i miei compagni di classe. Grazie all'attenzione. Un ciao a tutti quelli che leggeranno questa lettera. Ciao, direttore Felipe Bersani. Che viene dubbio se sia il figlio di Bersani, fra l'altro. Quindi fosse comprensibile perché non vuole stare a casa. E risponde, risponde direttamente il ministro Azzolina. Che è un nome vero, cioè,
che è piena di letterine dei bambini, sì, a casa, come Babbo Natale, ne arrivano un sacco.
Sì, ormai
peggio di Topolino.
Caro Felipe, sono felice di sapere che tu voglia tornare a scuola per studiare e incontrare i nuovi tuoi compagni di classe. Bla bla bla. Significa che la scuola per te era ed è importante, non che era uno dei pochi luoghi dove beccava qualcun altro.
Sotteniamo che ha iniziato con era.
Era, sì, infatti, perché adesso devo prepararlo psicologicamente al fatto che non potrà tornare a scuola. Anch'io, allora dice, sai che la tua età, anche io per un po' di tempo non sono potuto andare a scuola. ci crede, cioè è stata un'altra epidemia.
Forse par lungo.
Cioè era stata un'altra epidemia di Covid di cui nessuno ha mai saputo nulla, forse no.
Il Covid-18.
E mi mancava tantissimo, come adesso sta mancando a te. Mi mancava la mia bravissima maestra, mi mancavano i miei compagni e anche giocare con loro. la scuola è un posto magico dove si imparano tantissime cose. Qui sembra Hogwarts un po' nella descrizione. Si stringono legami, amicizie che si ricorderanno per sempre. Io vorrei tanto riaprire le scuole, ma per poterlo fare, si è battuto il governo, dobbiamo essere sicuri che tu e i tuoi compagni possiate stare bene al sicuro, che possiate giocare senza malarvi, che le maestre e tutto il personale possono starvi vicino, che i tuoi genitori non si preoccupano. Sai che abbiamo medici bravissimi nel paese, tutti fidi di loro, hanno salvato tante vite, io mi fido di loro. E siccome fido di loro, bla 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 bla, bla, qui insomma, vabbè, sposta tutta la società sul parere, dice, quando ci diranno loro, io non ho le mani legate, non posso far nulla, così, giocandosi un po' anche la carta pietistica del... ti fidi dei medici, allora devi...
Di loro sì, ma di te
tira in ballo però il discorso del diritto alla salute. Questo diritto alla salute ne parla anche un pediatra qua sempre sull'Arena, e primo pediatra che dice cose sensate a cui dà spazio l'Arena in questi due mesi, perché fino adesso dava spazio spazio a pediatri o psichiatri pediatrici che dicevano delle idee un po' diverse, perché questo in realtà dice anche delle cose condivisibili. Ad esempio dice: si è pensato solo a non farci ammalare, questo non è diritto alla salute. Non posso accettare che tutto quello che sta succedendo da oltre due mesi sia giustificato alla luce del punto del diritto alla salute. Siamo nati sott'acqua, ci troveremo presto a fare i conti con gli effetti tossici di questa metaforica mancanza d'aria, di relazioni, di scambi. A parlare appunto questo pediatra veronese e papà pure di un bimbo disabile. La salute dice uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non semplice assenza di malattia. Se parto da questa definizione, che tra l'altro è dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per dire quanto sta accadendo in questo particolare periodo storico di lotta al coronavirus, è difesa all'attacco dell'epidemia. Sentendo i proclami medici e governativi, atti spesso a giustificare le decisioni prese, sembra che i governanti, così come i comitati tecnico-scientifici che lavorano a supporto di chi decide, abbiano preso in considerazione solo una parte del concetto di salute. Il nome appunto di questo diritto della salute, si è scelto di percorrere una strada che sta sacrificando, spesso in maniera drammatica, il benessere fisico, psichico e sociale di una grossa parte della popolazione. E inoltre, poi cita anche la sospensione di tutte le attività ambulatorie, ospedaliere ritenute non essenziali, cioè praticamente tutte, la mancanza assoluta di una vita sociale e il disagio psichico che la segregazione e la solitudine portano, soprattutto le categorie come anziani, bimbi o disabili. E che senso ha, si domanda poi anche addirittura, può avere prolungare la vita dei nonni, dei nostri figli, se poi li condanniamo ad una solitudine forzata, se li priviamo di quelle piccole gioie che sono per loro scintille di vita? Nessuno pare essersi occupato di bambini se non di recente, e solo per mostrare dati, al momento non scientificamente correlabili al virus, tendenti a mostrare quanto può essere disastrosa per loro la vita in comunità ai tempi del coronavirus. E poi va avanti, dice un altro po' di cose, dice cosa sta succedendo all'istruzione, semplicemente anche dell'istruzione, sembra non interessare a nessuno, davvero si pensa che la didattica a distanza possa sostituire quella tradizionale? Si crede davvero che quella attraverso uno schermo possa chiamarsi socialità? Si crede davvero che possa fare bene ai bambini questo, aggiungo io, possa essere educazione? Il tutto raggiunge proporzioni titaniche, poi dice lui, se hai un figlio o un parente portatore di disabilità, fisica o psichiatrica che sia. E tutto ciò, per concludere, dopo un altro po' di discorsi, dice, viene giustificato alla luce del solito diritto alla salute. E pochi giorni dopo vediamo una risposta sempre sull'Arena che viene da la consigliera comunale Paglia, che dice forse un po' qualcuno c'ha ragione, e fa una proposta che subito la legge, i community park, per tornare a far giocare i bimbi,
che è quello che già esisteva, cioè i parchi giochi dove le famiglie potevano andare così. Poi li chiamiamo community park.
Sembra una roba nuova, in realtà è una roba in meno, parchi con meno possibilità.
Ricordiamo che gli scivoli e le altalene
un po' come è un po' come l'Apple che tipo toglie cose e ti dice questo è il prodotto nuovo, quindi ci sono i community park, in realtà hanno solo tolto delle cose al parco e dicono questo è appunto visto per sviare da questo problema dei figli che bambini che devono uscire. Cosa prevedono questi community park? Prevedono che possono entrare un massimo di 5 bambini all'interno del parco, del quartiere, quindi c'è già una limitazione.
Un conta bambini
e
all'entrata.
E non per i cazzi loro, neanche per i genitori. Saranno affidati ad animatori esperti con la supervisione di pedagogisti e psicologi ogni 3 gruppi. Quindi sti pori bambini che appunto costretti a stare con i genitori, che anche pediatri prima dicevi, devono anche avere relazioni con i coetanei, eccetera.
ce le avranno, forse gliele permettono, perché comunque è una proposta questa, non è ancora in atto, però sempre comunque supervisionati da dei psicologi pedagogisti, che tra l'altro non la, purtroppo non la pensano tutti come quello che abbiamo letto poco fa.
Sì, diritti alla salute vengono allargati anche ai cani, i nostri compagni di questa quarantena, sicuramente per chi ce l'ha può essere stato un aiuto per passare...
per uscire di casa,
esatto,
non sia una scusa,
una bella scusa che abbaia e insomma sì, ci hanno salvato tante persone, hanno dato scusa a tanta gente per poter uscire e spezzano una lancia in loro favore tutti i cittadini e soprattutto chi ci guadagna da questi poveri cani, che sono gli insegnanti delle scuole cinofile ancora chiuse ma pronte a riaprire, dicono. Le lunghe passeggiate sono di nuovo possibili, così come i momenti di svago, tutto in sicurezza, sia chiaro. Ma per i vari centri di allenamento di questi cani è tutto sospeso, è tutto fermo. Ora quello che mi viene da dire è che il problema, più che la tristezza che può provare un cane o lo stress a stare in casa, che l'hai scelto tu di tenertelo in casa, se ti compri un cane pensaci due volte, sono magari problemi di adozioni ferme in tutti i canili, dove appunto è da mesi che continuano ad arrivare nuovi casi, nuovi cani, e nessuno li adotta più, e c'è il rischio insomma che con tutti questi nuovi animali non ci sia neanche più lo spazio per ospitarli tutti, quindi il problema si moltiplica. Qui appellano chiaramente, chi appellano a Zaia, ma dubito che ne avranno risvolti. E partono, come non erano mai finite, partono le ronde, oltre che per controllare le persone, per raccogliere la merda dei vari cani.
Beccare quelli che
sì, magari si fermasse a un volontario che dice pulisco perché voglio vedere la strada pulita, no, e vuole
scamare,
esatto, e quindi sì, giro di vite sulle merde dei cani. Attenzione, non fateli cagare, oppure nascondetele bene, se avete un cane portatelo bene imboscato, ovviamente è tutto in sicurezza sempre.
Fra l'altro, in questo periodo di quarantena sono comparse tante polpette avvelenate, fra l'altro legate probabilmente a queste dinamiche qua, gente che rosica.
Non so, tu puoi uscire che c'è il cane, io devo stare in casa 24 ore. Ma esci anche tu, fatti una passeggiata.
C'è protesta di chi per il momento, no, non solo dei commercianti, però sull'arena si parla ovviamente dei commercianti. Commercianti in rivolta, basta, questo nella pagina di Villa Francese del 5 maggio. La protesta dei commercianti, uniti possiamo ricominciare, a Montechia, sempre del 5 maggio, e altre tante altre cose, che tanti racconti anche di vicende, di piccole storie, tipo una barista che aveva aperto il suo locale il 7 marzo, durato 3 giorni, poi ha dovuto chiudere, una serie di cose che uno dice vabbè sfiga, in realtà appunto poi anche tante piccole storie che in realtà ci sono, di gente che è in difficoltà. Però diciamo, ecco, tutto viene un po' concentrato su la classe media, su chi diciamo aveva i soldi per mettersi su un'attività in proprio, e che adesso si trova un po' diciamo nei casini, perché tutta quell'economia che c'era prima non riparte, ed è difficile anche pensare che possa ripartire visto il problema di indotto turistico e tutto il resto. Infatti è anche curioso che l'arena ospita queste, dà diciamo voce a queste richieste, e nelle stesse pagine c'è tipo una pubblicità: io resto a casa a leggere, hashtag perché appunto deve un po' forse anche ricalibrare la cosa, o forse perché appunto si vuole, c'è questa contraddizione per cui comunque si dice rimanete comunque un po' a casa perché c'è comunque un rischio sanitario, però facciamo riaprire le attività. E le attività, chi è che ci va nelle attività? Visto che anche adesso alcuni, per esempio i gelatai, vendono i gelati ma solo per il consumo a domicilio, non li puoi mangiare per strada.
Ma anche i bar adesso,
anche i bar, come
sta, cominciano a fare lo spritz
da sport, sì. E danno le multe se ti beccano fuori dal bar. Dici, ma allora scusa,
sì, sui Navigli c'era il caso, è stato multato il locale per un assembramento creato dai fattorini. Addirittura è successo anche questo, un gruppo di fattorini fuori dal locale, la multa è andata al locale.
Che dici, poi fate multare anche fattorini per il lavoro che stanno facendo. Dici, beh, infatti ci sono poi anche tante altre categorie che sono, diciamo, ben più nei casini dei commercianti, perché comunque anche chi è dipendente, per esempio, è stato licenziato perché lavorava nel ristorante, piuttosto che altre cose che non riapriranno, beh, c'è un bel po' più di problemi. Infatti fosse il caso anche che magari, visto che appunto fase 2 si può, come si può lavorare, si può anche protestare, e i commercianti un po' lo dimostrano questa cosa, anche se comunque anche loro stanno avendo in alcune città anche un po' di difficoltà, perché comunque stati delle multe, cose a Milano, come alcuni commercianti multati. Però diciamo, ecco, è il tempo forse un attimo di ritornare un po' anche in strada con le proprie ragioni, perché periodi insomma sono abbastanza difficili quelli che si annunciano.
E continua anche la protesta, quella dei parrucchieri, estetisti e anche dei tatuatori e
fautori
di piercing, sì, che si rivelano delatori con piacere
e che gli infamoni rancorosi.
E in questo articolo molto lungo in cui dicono che le loro ragioni per cui vogliono riaprire, che magari possiamo anche condividere, però dicono anche delle cose che non condividiamo, tipo questa verità di me diretta: in giro si vedono molte teste ben curate, virgolettato di un barbiere, ed è evidente che siano state trattate da esperti. Quindi, cioè, lui vede la gente per strada e dice: questo qua gli ha tirati i capelli un esperto. Quindi c'è qualcuno che sta lavorando come abusivo, ed è assurdo che lo stia facendo, è ingiusto nei miei confronti. Le stesse cose dicono per me i tatuatori, che tra l'altro qua dell'articolo ci dice che ci sono 200 negozi di piercing e tatuaggi in città, per una decina d'anni fa invece erano non più di 15. Vabbè, e anche loro dicono: vediamo foto su Facebook di gente che sta tatuando pure adesso, abbiamo fatto già decine di segnalazioni, non è giusto che noi non le vediamo, poi anzi dovete farci rapire, perché sennò si incentiva il tatuaggio a casa e il taglio di capelli a casa. Gli viene a dire: intanto la gente che taglia i capelli a domicilio, gente che taglia a domicilio, non è gente di solito che si arricchisce alle spalle degli onesti, perché è gente che magari tira su qualche soldino in quel modo lì per tirare a campare, quindi non è che ti sta rubando i soldi a te. E poi sì, questa retorica un po' magari come quelle delle discoteche che in questi giorni dicevano: ah, se non ci fate riaprire ci saranno i rave, se non ci fate far tatuare a noi ci saranno quelli tatuati a casa. Insomma, un po' dare la colpa a chi non ha forse la colpa della situazione.
E prima parlavamo di Huawei, del 5G, e anche sulle pagine locali trapela un po' la questione, perché anche a Verona, in questo periodo appunto di emergenza coronavirus, sono avanti i lavori dell'antenna 5G, della rete 5G, e però sono anche cominciate ad esserci un po' di polemiche, forse anche un po' per l'onda lunga anche di alcune, diciamo, teorie del complotto, un po' che, diciamo, in maniera semplicistica andavano a addossare responsabilità, correlazioni, 5G legato al coronavirus, coronavirus legato al 5G, salto anche contraddizione fra di loro spesso, perché poi queste teorie hanno un po' questa cosa che va bene un po' tutto, basta, cioè
la Cina che manda il Covid e che mangia il 5G,
sì, quindi, tipo queste cose qua,
che mio nonno
ci manda il 5G e di nascosto ci manda il
però Covid. Diciamo che ecco, un fondo di verità spesso c'è anche in queste cose, però le cose sono molto più semplici di quello che sembrano nella loro complessità, perché appunto in questo caso non è che ci sia un piano malefico per installare il 5G, però c'è una tecnologia, che è il 5G, che risponde a delle esigenze di mercato e anche esigenze militari, perché comunque è legato anche all'infrastruttura bellica, comunque richiede il 5G, perché è tutto legato a sistemi di puntamento satellitari, diciamo la velocità dei dati, la rete dati è un'arma importante per una guerra che è sempre più cibernetica. E anche tutta una serie di progressi, diciamo, quelli che vengono detti come progressi tecnologici, come può essere la smart city, l'internet delle cose, appunto anche il lavoro telelavoro che è stato sperimentato adesso, appunto richiedono di fatto il 5G, quindi è una tecnologia chiave che però ha delle grosse incognite a livello di salute, e delle incognite ancora più grosse e forse più palesi a livello anche del controllo, perché appunto è quello che stiamo assistendo anche questi giorni di discorso applicazioni, sì, traffico dati, gestione, è tutta roba permessa.
Anche... prima, infatti prima della domanda della salute ci si può già fermare alla domanda: a cosa serve, ci serve questo 5G?
È veramente necessario? E a livello, diciamo, di comuni, la novità è che appunto Villafranca, il comune di Villafranca, ha rotto un po' le acque e c'è un'ordinanza firmata dal sindaco dettata dalla richiesta di installare impianti, divieto per l'antenna del 5G in furia polemica politica. Il sindaco spiega di aver voluto tutelare la salute dei cittadini, ma non tutti sono convinti sui rischi. Questo appunto è quello che viene detto. Il sindaco spiega che il 5G è una tecnologia potenzialmente pericolosa perché si basa su microonde a frequenze più elevate delle precedenti versioni. Ma questo provvedimento ha tempo e non una chiusura totale allo sviluppo tecnologico, aggiunge il primo cittadino, e spiega: è un periodo cautelativo in attesa di studi delle aggiornati per tutelare la salute dei cittadini. Quindi il sindaco di Villafranca, quando gli verranno detto va sì, va bene, non c'è nessun problema, tranqui, per lui riparte. Insomma, poi chi farà questi studi e quale sarà, diciamo, l'autorità a deciderlo, che va bene o no, questo non è spiegato. Il PD, per dare contro al sindaco, dice no, non va bene, e fra l'altro anche sì, altri vari consiglieri che dicono non lo sappiamo, non è detto, chiederanno appunto, i consiglieri del PD nel prossimo consiglio comunale presenteranno un'interpellanza, chiederanno quali sono state le evidenze scientifiche che hanno spinto il sindaco ad emettere il provvedimento, e proporranno di prendere in considerazione l'ipotesi di una sperimentazione nella zona industriale della città. Quindi il PD dice sperimentiamo nella zona industriale, vediamo se succede qualcosa. Questo è un po'
e chi sta in zona industriale, chi se ne frega,
tanto ci lavorano quelli della logistica, insomma sono tutti poracci e roba così. Isola della Scala ha seguito l'esempio di Villafranca, anche Canazza, che è il sindaco di Isola della Scala, è contrario, niente antenne, ordinanza del sindaco vieta gli impianti 5G, microonde a frequenze più elevate, quindi stessa motivazione. E, fra l'altro, oltre a 5G il divieto è valido anche per il 4G+, 4G+, e 4G evoluto, quindi altre tipologie, diciamo, di telecomunicazioni, comunque legate soprattutto alla telefonia mobile, ma non solo, perché... però è significativo che l'Arena chiuda questo, il giornalista dell'Arena chiuda questo articolo dicendo anche a Isola della Scala la decisione ha diviso la cittadinanza fra chi è favorevole e chi invece frena in attesa di ulteriori assicurazioni. Quindi diciamo c'è, cioè, chi è favorevole e chi lo sarà. Questo è un po' quello che ti viene un po' buttato lì, perché il 5G è necessario. Questa è un po' quella cosa che infatti viene anche buttato in questi articoli, si parla appunto, si è visto in questi mesi che è una tecnologia comunque molto necessaria, no? Perché anche l'internet, il telelavoro, le lezioni online, come si fa senza 5G? Viene anche da chiedersi se è proprio una cosa necessaria, ma proprio questo bisogno di una lezione online che snatura completamente, diciamo, il rapporto fra studente e professore, oltre che magari una riflessione più ampia che ci vorrebbe sul discorso della scuola in generale, però anche tutta una serie di altre cose, dici. Vabbè, domande che non vengono poste, si preferisce, diciamo, fare un po' il tifo, sì o no, fra l'altro sbilanciato verso il sì in questo caso, perché poi sono anche gli interessi grossi a livello economici, quindi
che vanno anche un po' oltre le decisioni dei sindaci a volte, appunto.
Però insomma è interessante anche monitorare un po' questa cosa, perché anche nella tranquilla, paciosa, produttiva Verona, insomma, c'è chi dice boh, ma è veramente una cosa che mi conviene avere vicino a casa?
Meriterebbe forse una puntata a sé questo discorso del 5G. E comunque, cambiando discorso, è arrivato finalmente il momento di rispondere alla domanda che avevamo fatto: che giorno era oggi? Vediamo chi lo indovina. E purtroppo nessuno ha indovinato, però ci ha provato qualcuno e ci ha scritto: è il giorno in cui hanno ammazzato Giorgiana Masi, anche se non credo che vi riferiate a quello, ma forse che la prima puntata di Benvenuti fu proprio un 12 maggio. No, non
si
era,
stanno creando dietrologie,
e non è neanche il giorno in cui hanno ammazzato Giorgiana Masi, la ragazza 18enne ammazzata in una manifestazione nel 77, che ha perso la vita in quell'occasione. E invece nessuno ha indovinato. Forse è un bene in realtà che non avete indovinato, perché oggi è l'anniversario dello scudetto dell'Hellas, perché siamo appunto la pagina sportiva non parla più di sport, non c'è più Hellas perché il campionato è fermo. Però
è da
appunto,
due mesi che parlano dello scudetto dell'85,
e adesso abbiamo capito perché oggi è l'anniversario.
Due mesi per arrivare a questa data.
A me la porta arriva.
poco l'ultimo articolo della puntata, finalmente arrivato, un articolone.
Grosse sorprese.
Un articolo dove c'è un po' di amore, ma anche un po' di odio.
Forza Napoli!
A me non piace neanche il Napoli, preferisco altre.
E ci siamo giunti alla conclusione, si parla di lui, e interpelliamo lei, la lei di lui, che dice: mio marito geloso, no, impossibile, come potrebbe, Luca è Luca. E ora interpelliamo un altro ragazzo, interpellerei io personalmente, che dice: io me lo ricordo Zaia, Pierre all'Odissea di Spresiano, dopo un nostro concerto, di Pittura Fresca, qui sta parlando Furio, cantante di Pittura Fresca, è entrato nel camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora il nostro governatore, figata.
Ringraziamo per questo aneddoto prezioso di Luca Zaia, che la
fa capire molto, fa capire molto della personalità, questo delle doti, sì, da statista, fra l'altro,
e delle conseguenze, sì, esatto, delle doti ben che nasconde bene i suoi tramacci, appunto. Non può essere geloso, certo, lui ha i suoi escamotage. E queste povere fanciulle, che ignare di tutto e tutto, sono estasiate da questo nostro governatore, che negli ultimi giorni sembra imperatore dell'impero.
Dopo Conte è diventato il nuovo sex symbol, un po', sì, della politica italiana.
Le tose, più che fanciulle sono tose, si ritengono a chiamarsi tose, che sono delle bellunesi che hanno deciso di creare su Facebook, su questi social, un gruppo, un fan club a favore, insomma, di Zaia, che in questi giorni sta cavalcando tutta la stampa nazionale, insomma, sembra.
Ma un gruppo, per dire, nel senso che sono d'accordo con quello che fa, o perché, nel senso,
no, l'amore va oltre quello che fa, dicono. Pure se fosse del PD, noi lo andremo lo stesso, sì. Va bene tutto, l'importante è che stia con noi, che non se ne vada. E quindi li vogliamo proprio bene, insomma, ce lo vogliamo tenere. E, la domanda del giornalista dice: ma la Lega, c'è la Lega dietro di voi? Ma va là, dice, no, nessuno di noi ha la tessera in tasca, Zaia piace a destra e a sinistra, si sa. Qui...
si sa. No, è notorio, lo chiamavano il Che Guevara del Veneto.
Sì, faranno un raduno a breve, pensano ad un raduno a breve,
pure un raduno,
queste cose, sì,
sotto dicono... casa sua, tipo.
Sarà difficile da fare, ma proveranno anche a quello.
Chissà se gli daranno l'autorizzazione.
Forse stranamente sì, firmata
dal
governatore.
Direttamente con Luca.
Diranno: siamo congiunte.
Esatto, tra una serata
siamo
e l'altra
congiunte di Luca.
Tra una serata e l'altra troverà anche il tempo per queste future congiunte. Insomma, lui problemi non se ne fa, a quanto pare, a quanto abbiamo capito, ad avere più mogli, diciamo, o concubini, non si sa. Insomma, sì, parliamo di questo soggetto che sta combinando di tutti i colori. Adesso sta chiedendo l'anticipazione delle elezioni regionali a questo luglio, rendendo impossibile per opposizione per possibili opposizioni organizzarsi o raccogliere per esempio firme o comizi. Per partire con questa cosa dovrebbe organizzare già, come dicevano, organizzare già comizi o assemblee a partire dalla settimana prossima, se dovesse rispettare questa tempistica di luglio.
Proprio
tenetevi
tempo zero. Stretti,
tenetevi pronti, insomma.
Che tristezza, in questi tempi la voglia di assemblarsi, fare assemblee per questo.
Certo, sì, la voglia arriva da lui, che si vede appunto cavalcare in tutti i sensi.
Zaya Star,
onda, sì, parlano di Zaya Star, tutto attaccato, suggeriscono Zaya Star. Insomma, sì, l'emergenza, appunto, questa voglia di anticipare non è tanto l'emergenza sanitaria, è più la voglia di Sky, dice chissà fra qualche mese magari cade.
Di capitalizzare
il
anche il consenso, perché in questo momento, a quanto pare che abbia convinto molti, nel senso, con la sua fermezza a caso.
Tra l'altro, è uno di quelli che spinge di più per fare le elezioni.
Certo, sì,
perché sa che
la stessa Lega
è
un rischio.
Momento buono per lui.
C'era chi addirittura aveva proposto di candidarlo per la Lega a livello nazionale. Comunque, c'è senso, pare che sia in una fase
ascendente. Talmente appunto lanciato da questo consenso maturato durante l'emergenza che appunto dice posso crearmi pure una lista.
Lui punta più in alto, lui vuole volare alto,
farà. Quindi prepariamoci, intanto piove, il cielo è grigio,
il pluv. Saluti, finisce la puntata in attesa di poter portare ai microfoni anche il nostro capocannoniere.
Solo roba buona. Hey, oh, stacchino. Hey, oh, stacchino.
Radio stacchino.